Premesso che effettivamente è difficile in queste ultime settimane avere delle informazioni attendibili su quello che sta succedendo a Teheran e in Iran in generale. È piovuto e quindi la situazione è sì, presumibilmente migliorata rispetto a quello che si paventava a dicembre, appunto, come dicevi tu, una evacuazione della capitale. Scene apocalittiche che oramai a cui ci stiamo abituando perché prima di Teheran. Vi ricorderete forse a Città del Capo in Sudafrica nel 2018 si stava arrivando al giorno zero. Ora, le piogge che sono arrivate a Teheran, nella zona della regione di Teheran, nelle ultime settimane, non hanno risolto il problema in una maniera sostenibile, perché in contesti di grande aridità il suolo non riesce ad assorbire bene. Le precipitazioni e poi comunque non sono sufficienti a far fronte a una rete colabrodo, diciamo, un elemento che conosciamo anche qui da noi molto bene in Italia, ma anche usi, diciamo, smodati, sproporzionati. Quindi diciamo che si sta rimandando, probabilmente l'arrivo di quello che viene chiamato solitamente il giorno zero, ma non è un fenomeno che noi riusciamo a escludere oggi. Anche perché l'Iran è uno dei paesi più esposti ai cambiamenti climatici, gli invasi artificiali che vengono costruiti o che il governo vuole costruire non possono da soli farcela. Questo perché ci sono dei tassi di evaporazione altissimi, no? E poi perché ci sono delle scelte deliberate che portano a dei grandi disastri ambientali, per esempio il lago Urmia. Oramai da quello che ci dicono le immagini satellitari è completamente prosciugato, è uno dei peggiori disastri ambientali del XXI secolo. No? Fa seguito al prosciugamento del lago Dharial in Asia centrale nel XX secolo e quindi stiamo parlando di un vero e proprio punto caldo, hotspot, a livello climatico e idrico.
Questa difficoltà, questa precarietà nell'accesso all'acqua, è una storia lunga che affonda le sue radici, oppure è una storia che riguarda, è una cosa che riguarda di più il cambiamento che riguarda o che è causata di più dal cambiamento climatico, oppure dall'aumento della popolazione, che pure è sicuramente una questione, oppure anche da una cattiva gestione o addirittura da conflitti con altri paesi confinanti?
Allora, diciamo che è un po' tutto. Senz'altro non è solo il cambiamento climatico il responsabile di questa grande crisi. Stiamo parlando di un paese in una regione fondamentalmente arida, no? Quindi conosciamo anticamente appunto l'Iran, per esempio, condivide un fiume e anche la frontiera con l'Iraq, il fiume Shatt al-Arab. Sappiamo che storicamente la Persia e la Mesopotamia sono regioni che sviluppavano, le cui civiltà si sviluppavano intorno ai grandi corsi fluviali. Quello che è successo in Iran, però, a partire, diciamo, dalla seconda metà del secolo scorso, è un grande, oh, grande forse no, ma comunque uno sviluppo industriale importante, una grande urbanizzazione. Quindi le persone sono iniziate a spostarsi verso le grandi zone urbane, un po' come succede anche in tante altre parti del mondo, ovviamente. E questo ha portato a un aumento della pressione nelle zone urbane. E ovviamente per far fronte a questa maggiore domanda delle città e anche tutto il settore industriale, pensiamo all'industria automobilistica, per esempio, o altri settori industriali dell'Iran, si sono messi in opera una serie di progetti di deviazione dei fiumi per portare l'acqua verso i grandi poli metropolitani e industriali. Per esempio, il lago Durmia, che ho citato precedentemente, si è prosciugato, ma sono state delle scelte deliberate. No, spesso la narrativa del governo iraniano, è stata un po' quella di, scaricare, come si
Della
fa, un po'
catastrofe.
ovunque, sì, sia della catastrofe, ma anche di scaricare le responsabilità ai vari amministratori che si sono susseguiti nel tempo. Ma ultimamente, quello che mette d'accordo un po' tutti, dare la colpa al cambiamento climatico, no? Perché il cambiamento climatico ovviamente è responsabile di qualunque disastro noi stiamo vivendo e fa comodo un po' a tutti. Però se noi andiamo a vedere i dati, le scelte, sono state delle decisioni prese sapendo benissimo quello che sarebbe successo, anche perché nella zona intorno al lago Urmia vivono delle minoranze etniche, azere, curde. E non è il primo caso in cui ci sono delle discriminazioni su base etnica e il potere politico si può esercitare anche decidendo dove far arrivare o non fare arrivare l'acqua. La sovrappopolazione, come è stata citata in precedenza, non è un grande problema per quel che riguarda il consumo idrico. Quello che è un grande problema sempre, e questo vale per l'Iran, così come tanti altri paesi del mondo, è cosa si fa con quell'acqua, no? Quindi il tasso di perdita della rete, dove la si destina, che tipo di attività industriali o agricole. Un ultimo punto è che in Iran, così come in tanti altri paesi, diciamo, di quella parte del mondo, ci sono stati dei sistemi, diciamo, di gestione idraulica all'avanguardia, prima che noi arrivessimo alla rivoluzione industriale e che ci fosse quello che, diciamo, gli studiosi di ecologia politica chiamano l'invenzione delle acque moderne, no? Che sono misurabili, quantificabili, prevedibili nel tempo. L'Iran aveva dei grandi sistemi di canali sotterranei che funzionavano a gravità. E che, così come in tante altre parti dell'Asia e l'Asia centrale, sono stati eliminati per far fronte a sistemi di gestione delle acque considerati più efficienti, che invece non sono necessariamente più efficienti e che hanno portato a una maggiore, ulteriore frammentazione e spreco delle risorse idriche. Ora, oggi, se si va a guardare quello che dicono i politici iraniani, e questo diciamo, è un qualcosa che noi conosciamo, probabilmente anche chi ci ascolta in Italia, diciamo, sembreranno familiari queste dichiarazioni, è che l'Iran ha bisogno di costruire molti più invasi. Molti più invasi, si parla di centinaia di nuovi invasi per far fronte a questa grande crisi idrica. È chiaro che la soluzione non è questa, non può essere questa, così come non può essere, per esempio, la dissalazione che viene spesso evocata come, diciamo, la
Panacea.
soluzione che risolverà. Sì, la grande panacea per quel che riguarda la crisi idrica. Ci vorrebbe invece, diciamo, un po' più di equilibrio. È chiaro che però in questo periodo in Iran si può aspettare di tutto, tranne che equilibrio sia in gestione delle risorse, ma anche politico.
Non ci sono notizie di proteste o di sollevazioni dal basso legate a questo tema dell'acqua?
Sì, si sono registrate proteste anche di recente, appunto con la crisi senza precedenti di cui parlavamo l'anno scorso. Le persone andavano per le strade e si lamentavano perché si lamentavano di una gestione della rete inadeguata, grande corruzione tra, diciamo, chi dovrebbe programmare gli investimenti e la manutenzione della rete. Si parlava addirittura di mafia dell'acqua, che è un tema. Diciamo che spesso emerge quando si parla magari di quando vengono affidate le infrastrutture idriche al settore privato o anche a un settore pubblico che opera in maniera poco trasparente. Un contesto come quello iraniano aggiunge un elemento di diciamo, un'ulteriore sensibilità al problema idrico che già abitualmente è un qualcosa che tocca ovviamente le corde più intime anche dell'emotività delle persone. Questo perché in Iran è anche molto difficile protestare, no? È difficile fare sentire la propria voce e non sempre diciamo, lo si può fare o lo si può fare in maniera efficace. Però sì, è accettabile dire che le grandi proteste che ci sono e che si sono registrate negli ultimi mesi in Iran sono anche dovute alla crisi idrica, perché diciamo, quando una cittadina o un cittadino non riesce neanche ad avere un approvvigionamento idrico di base, è chiaro che non crede più nella benevolenza del governo.